Rendicontare il 5 per 1000, come fare? Dopo l'obbligo di approvare il bilancio e di depositarlo nel RANS, scopriamo la rendicontazione sull'uso dei contributi ottenuti dal 5 per 1000. Pur risultando nel bilancio, infatti, questi importi vanno rendicontati secondo specifiche regole e con un'apposita modulistica. Dopo l'obbligo di approvare il bilancio e di depositarlo nel RANS, per sapere di cosa si tratta e come fare ne avevamo parlato in questo articolo, scopriamo un diverso adempimento. La rendicontazione sull'utilizzo dei contributi ottenuti dal 5 per 1000, pur risultando nel bilancio, infatti, tali importi vanno rendicontati secondo specifiche regole e con un'apposita modulistica. Le linee guida sulla rendicontazione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un decreto direttoriale, il numero 488 del 2021, ha approvato le linee guida per la rendicontazione dei contributi ottenuti con il 5 per 1000 e il modello di rendiconto che deve essere utilizzato per i contributi relativi all'anno finanziario 2020 e, a partire dall'anno finanziario 2021, per la rendicontazione dei soli contributi annuali inferiori a 20.000 euro. Con un successivo decreto, il numero 396 del 2022, sono state approvate linee guida di rendicontazione aggiornate a seguito dell'attivazione di una piattaforma informatica dedicata, sul portale servizi.lavoro.gov.it, che deve essere utilizzata, sempre a partire dall'anno finanziario 2021, solo dagli enti beneficiari di contributi annuali di importo pari o superiore a 20.000 euro. Come e quando rendicontare? Le linee guida sulla rendicontazione, con la relativa modulistica, sono destinate agli enti ai quali il contributo del 5 per 1000 viene erogato dal MIN del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti iscritti al RANS e all'Anagrafe delle ONLUS. Ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche, ASD, seguono altre regole di rendicontazione. Tutti gli enti beneficiari del 5 per 1000, indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito, hanno l'obbligo di redigere il rendiconto. La relativa relazione illustrativa e la lista dei giustificativi di spesa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo, con l'obbligo di conservare la documentazione per 10 anni. Solo gli enti beneficiari di contributi annuali pari o superiori a 20.000 euro hanno anche l'obbligo di trasmettere al Ministero, mediante la piattaforma informatica, il rendiconto e la relazione illustrativa, insieme alla lista dei giustificativi di spesa, entro 30 giorni dal termine previsto per la redazione del rendiconto. Non vengono accettati invii a mezzo posta, PEC o raccomandata, al di fuori della piattaforma e non vanno inviati i giustificativi di spesa, da esibire qualora il Ministero ne faccia richiesta. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'invio devono anche pubblicare rendiconto e relazione illustrativa sul proprio sito web, comunicandolo al Ministero entro i successivi 7 giorni, sempre tramite la piattaforma. In caso di mancata pubblicazione, il Ministero diffida l'ente a provvedere entro 30 giorni. In caso di inerzia, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito. Gli enti con contributo annuale inferiore a 20.000 euro, seppur non tenuti a questo adempimento, hanno facoltà di pubblicare il rendiconto sul proprio sito web. Il modello di rendiconto. Il modello di rendiconto, MOD, A, predisposto per gli enti percettori di somme annuali inferiori a 20.000 euro, gli enti con importi pari o superiori trovano una versione analoga nella piattaforma digitale. È articolato nel seguente modo. Parte 1. Scheda anagrafica e informazioni generali. Deve contenere i dati dell'ente beneficiario e del legale rappresentante, l'anno finanziario che si sta rendicontando, l'importo percepito e la data di percezione. Ad esempio, se si tratta del contributo ottenuto dal 5 per 1000 del 2022, accreditato nel 2023, l'anno finanziario è il 2022. Ciascuna annualità del 5 per 1000 va rendicontata singolarmente. Non è ammesso un rendiconto cumulativo per più annualità. Parte 2. Rendiconto spese sostenute. Va indicato l'importo totale delle spese sostenute riconducibile alle seguenti macrovoci. 1. Risorse umane. Vi rientrano le spese per il personale, a tempo indeterminato e o determinato, i rimborsi spesa e le spese di assicurazione per i volontari, i compensi ai titolari di cariche sociali, se non vietati dalla legge e dallo statuto dell'ente, nonché le spese di viaggi per finalità istituzionali, vitto, alloggio, trasporti, eccetera. 2. Spese di funzionamento. Sono le spese ricorrenti ricollegabili alla funzionalità della struttura. Ad esempio le spese di pulizia locali, i canoni di locazione, manutenzione attrezzature, spese condominiali, cancelleria, assicurazione veicoli. 3. Spese per acquisto di beni e servizi. Sono le spese non ricorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ad esempio spese per servizi e prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, spese per affitti occasionali di locali per eventi o per noleggi di attrezzature. Spese per acquisto di immobili, indicandone la diretta riconducibilità alle finalità istituzionali, autoambulanze e veicoli dedicati. 4. Spese per le attività di interesse generale dell'ente. Sono le spese direttamente riferibili all'esercizio delle attività risultanti dallo statuto. Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione. Va indicato il numero dei soggetti riceventi e la destinazione d'uso dei beni servizi oggetto di donazione. Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati. L'ente beneficiario strutturato, per statuto, in più articolazioni territoriali, ad esempio una federazione, può trasferire tutto o parte del contributo percepito ad una o più delle sue strutture locali o a soggetti collegati o affiliati stabilmente. L'ente beneficiario rimane responsabile dell'impiego del contributo e della rendicontazione, dovendo anche motivare le ragioni dell'erogazione. Erogazioni a enti terzi. Un ente può trasferire tutto o parte del contributo ad altri enti non lucrativi esclusivamente per la realizzazione di progetti, iniziative, eventi o programmi riferibili all'esercizio delle proprie attività di interesse generale, motivandone la coerenza. Rimane comunque tenuto alla rendicontazione del contributo percepito e dovrà indicare l'ente destinatario, il settore di intervento, gli obiettivi e i tempi di realizzazione. Se un ente ha cessato la propria attività ed è in fase di scioglimento, non potrà erogare ad un altro soggetto i fondi ottenuti dal 5 per 1000. Tali contributi, infatti, non possono essere devoluti, in caso di scioglimento, come avviene invece per l'eventuale patrimonio residuo. Erogazioni a persone fisiche. Qualora sia direttamente riferibile alle proprie attività di interesse generale, chiarendolo nella relazione illustrativa, esempio borse di studio, sussidi economici, eccetera. In questo caso, oltre ai pagamenti effettuati con bonifico o assegno, sono ammessi anche i pagamenti in contanti, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Altre spese per attività di interesse generale. Vi rientrano le spese che non ricadono nelle sottovoci precedenti. Accantonamento per la realizzazione di progetti pluriennali. È consentito, in presenza di progetti pluriennali e con preventiva ed apposita deliberazione dell'organo competente, ad esempio il consiglio direttivo, di accantonare temporaneamente l'intero contributo o una parte di esso, rinviandone l'utilizzo fino a massimo 36 mesi dalla data di accredito. Nel modello di rendiconto, MOD A, da redigere entro 12 mesi dalla data di percezione, dovrà essere inserito in questa macrovoce l'importo accantonato, indicando tutti gli elementi esplicativi nella relazione illustrativa. Una volta impiegate le somme accantonate, si dovrà redigere il modello di rendiconto dell'accantonamento, MOD B, con la relazione illustrativa sulle spese sostenute. Rendicontare il 5 per 1000, la relazione illustrativa. Va redatta in forma discorsiva, con una prima parte di breve presentazione dell'ente e delle attività di interesse generale che svolge e una seconda parte con le attività concretamente realizzate con il contributo del 5 per 1000. Le spese ammissibili. Oltre che contabilizzata e legittima, ossia conforme alle norme sul 5 per 1000, ogni spesa dovrà essere coerente con le attività e le finalità statutarie nonché effettiva. Realmente pagata, dato che il rendiconto va redatto secondo il criterio di cassa, deve essere comprovabile, giustificata da appositi documenti fiscali o contabili, ad esempio fatture, ricevute, eccetera, e tracciabile, con bonifico, assegno, eccetera. I documenti giustificativi vanno annullati con dicitura di spesa sostenuta con contributo 5 per 1000 e l'anno finanziario di riferimento. È possibile rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari del 5 per 1000 con gli importi spettanti per ciascun ente. Qualora però il contributo non venga accreditato, dette spese resteranno a carico dell'ente. Non possono essere inserite spese già imputate ad altri contributi privati o pubblici, se non per la parte residua, Divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa. Le spese non ammissibili.
Non è consentito utilizzare il contributo per coprire spese di pubblicità e attività di sensibilizzazione sulla destinazione del 5 per 1000. Non sono inoltre ammesse spese per investimenti finanziari, per pagare multe e sanzioni civili o amministrative. Spese sostenute senza esborsi, ma tramite compensazione di crediti o sostenute dopo la cessazione dell'attività istituzionale, ad esempio dopo la delibera di messa in liquidazione.
Il Ministero controlla il corretto impiego delle risorse, anche con verifiche amministrativo-contabili, ove possibile, potrà consentire all'ente di documentare, per il medesimo periodo,
eventuali ulteriori spese sostenute e opportunamente giustificate.
Le sanzioni. I contributi erogati sono soggetti a recupero,
in caso di dichiarazioni mendaci o per false attestazioni, anche documentali.
Se impiegati per finalità diverse da quelle dell'ente beneficiario o per spese di pubblicità, qualora non sia stato compilato il rendiconto e la relazione illustrativa o, per gli enti tenuti a farlo, non sia stato inviato il rendiconto e la relazione.
Qualora, a seguito di controlli, l'ente risulti senza requisiti per beneficiare del 5 per 1000 o risulti aver cessato l'attività.
Il Ministero, previa contestazione in un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo. L'ente beneficiario dovrà riversare all'erario l'ammontare percepito, in tutto o in parte, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo.
Ove non ottemperi, viene disposto il recupero coattivo, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni penali e amministrative.